Buonasera, bentrovati per questo terzo ciclo, potremmo dire, di incontri, di catechesi, biblica, preghiera, eccetera, ciascuno li può chiamare come meglio desidera. Mi ricordo gli appuntamenti che saranno dei 4 un lunedì di maggio e il ritiro finale che sarà sabato 28 maggio dalle 15 alle 18 secondo la formula che qualcuno di voi ha già sperimentato del pomeriggio. Questa sera ci sarà Padre Massimo Tozzo che seguirà un po' appunto il risorto, Gesù Cristo come risorto, e quei fogli, per chi non li avesse presi, li può trovare in fondo all'ingresso. Poi seguirà un momento per un po' di adorazione eucaristica, come abbiamo fatto le altre volte, in silenzio, senza particolari cose.
Bene, allora questa sera vi propongo, diciamo, alcuni spunti, alcune piste per il tempo che segue dopo, questo tempo personale o di condivisione a gruppetti come abbiamo fatto anche precedentemente, e spero che sia anche degli spunti o delle piste di riflessione utili per un momento di adorazione. Così, molto semplicemente iniziamo questo incontro invocando lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto. Siamo in cammino verso la Pentecoste, che sarà appunto tra qualche domenica. Allora veramente chiediamo questo dono dall'alto, perché appunto attraverso la presenza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e lo Spirito Santo che ha ispirato le Sacre Scritture, ecco, ci sia di aiuto nel soffermarci questa sera a meditare, a riflettere sulla risurrezione di Gesù. Come vedete dal foglio, ho pensato di proporvi questo incontro con tre passi. Tre passi sono l'annuncio, il credo, la grazia. E diciamo così, un avvio. Come ho detto all'inizio, l'introduzione, così vogliono veramente essere degli avvii. Perché poi in questi giorni, pensando alla catechesi, l'incontro questa sera, mi sono reso conto che, insomma, diciamo, a soffermarci, a presentare così degli spunti sulla risurrezione di Gesù, oppure sulla buona notizia che Gesù è risorto, ecco, non è semplice, richiederebbe probabilmente anche più tempo per una, diciamo, esposizione più sistematica. Però appunto tre passi per dare, come dire, per aprire delle finestre. E inizierei proprio dal titolo che ho scelto: voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco, liturgicamente siamo nel tempo pasquale e per cui questa sera vogliamo mettere proprio a fuoco la nostra attenzione in questo cammino, no, che ha come titolo tenere fisso lo sguardo su Gesù. Ecco, vogliamo proprio mantenere questo sguardo fisso su Gesù e sul mistero della sua resurrezione. Anche se, a essere precisi, come abbiamo ascoltato già tre volte, non è che separiamo un aspetto della vita di Gesù rispetto ad un altro. Come abbiamo celebrato nella Pasqua, ecco, teniamo insieme l'annuncio che Gesù è morto e risorto per ciascuno di noi. E per cui in mente e sottolineo questa dimensione, questo aspetto che riguarda la vita di Gesù, della sua risurrezione, ecco, non dimentichiamoci anche così la parte che riguarda la sua passione. Il Vangelo, appunto, che ho scelto è quello di Marco. Anche se però parto con l'annuncio a partire da questo testo di San Paolo, che ora vado a leggere. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Come primo passo partiamo proprio da questo testo di San Paolo alla comunità di Corinzi. Partiamo con questo testo biblico anche perché dagli specialisti viene riconosciuto come un testo antico, come un kerygma, dove si annuncia la morte e la risurrezione del Signore. Tant'è vero che questo testo biblico è anteriore ai Vangeli ed è anteriore al Vangelo di Marco che andremo a vedere dopo. E allora, ecco, quali elementi ci suggerisce questo testo di Paolo? Ecco, innanzitutto che è interessante ricordare questo, richiamarci questo, cioè che Paolo scrive alla comunità di Corinto dove ci sono alcuni che negano la risurrezione. E allora Paolo, attraverso un'argomentazione, qua ho preso solo alcuni versetti, invece vuole, annunciare e vuole, ribadire, oserei dire, proprio la buona notizia della risurrezione di Gesù. Che cosa viene evidenziato qua e che cosa vi richiamo? Ecco, nei primi versetti c'è questa base intorno al Vangelo, il Vangelo che vi ho annunciato. Ecco, sappiamo che questa espressione del il Vangelo riguarda Gesù e riguarda quanto Gesù ha detto e ha fatto. Cioè il Vangelo che è Gesù è il Vangelo di Gesù. Quindi un primo elemento è proprio il Vangelo come base per la salvezza, come fondamento. No, vedete che dice nel quale restate saldi e dal quale siete stati salvati. E poi ci sono questi passaggi, no, che sono scritti appunto in corsivo nei versetti 3 e 5, delle affermazioni. Che cosa viene affermato in questo annuncio? Viene affermato che il Cristo è morto, ecco, per i nostri peccati. Quindi la sua morte per la nostra salvezza, traduciamo meglio, la sua morte a nostro favore, ecco, secondo le Scritture, che è stato sepolto, che fu sepolto, a voler rimarcare, guardate che è proprio morto, è veramente morto, cioè la sua morte, è reale, è concreta. È una cosa seria, potremmo dire. E poi prosegue con che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture. Ecco, forse in questa traduzione rende poco, ma sarebbe meglio tradurre che è stato resuscitato il terzo giorno. Ovvero, attraverso questa espressione, come in altri passi dove parlano della risurrezione di Gesù, si vuole evidenziare l'intervento potente di Dio. È Dio che ha fatto resuscitare Gesù, è il Padre che ha fatto resuscitare il Figlio. In un linguaggio, tra virgolette, tecnico-teologico, si parla del passivo teologico. Però vedete, viene detto, Cristo morì per i nostri peccati, a nostro favore, è stato sepolto, no? Ed è stato resuscitato il terzo giorno. E un ulteriore elemento è che apparve a Cefa e quindi ai dodici. E anche qua, in questa espressione, che apparve a Cefa, anche qua dobbiamo andare un pochino più in profondità e potremmo tradurre così, si è manifestato, si è fatto vedere, questo è apparve, è nella linea del farsi vedere, cioè egli si è fatto vedere. Anche qua, no, si vuole sottolineare questa azione, no? Oppure potremmo tradurre anche ancora meglio così, con un'altra parola che a noi possa essere più vicina, in questo apparve a Cefa, ovvero che c'è stato un incontro personale tra Cefa, Pietro e il Signore risorto. Un incontro personale caratterizzato, direi, da questa dinamica che è risorto, che si è manifestato a lui e lui l'ha potuto vedere e poi l'ha potuto riconoscere. Allora, direi, sono, come dire, questo kerygma, come possiamo così in qualche modo notare, è molto denso. E direi cogliamo in questo testo di Paolo, direi soprattutto questo aspetto del, come ripeto, no? Per esempio, è stato risuscitato, si è manifestato, un'iniziativa di un altro. Che cosa possiamo notare, anticipo, che poi invece lo noteremo nel Vangelo di Marco? O se volete, una domanda anche retorica, che cosa manca in questo annuncio, in queste parole di Paolo? Quale elemento manca al quale noi siamo abituati ascoltando soprattutto i racconti della risurrezione che ci sono nei Vangeli? Provate a pensarci. Basta andare a leggere il Vangelo e subito si coglie. Vabbè, lasciamo lì. Quindi sull'annuncio, ecco, questo annuncio che richiede un ascolto. Allora, secondo passo, l'ho chiamato il credo, soprattutto per mettere in luce la fiducia nell'annuncio. È sempre San Paolo, no, che ci dice che la fede nasce dall'ascolto. Questo testo di Enzo Bianchi, io ho preso così questo stralcio, per mettere in evidenza che quando usiamo l'espressione credere, qua era una sua catechesi, una sua riflessione proprio sul credo la risurrezione della carne e la vita eterna, e dice, ricordiamoci che credere è, come dire, lo interpretiamo e ne cogliamo il suo valore spessore in una linea della biblica che parte da Abramo, il primo credente. E credere ci costituisce, dice, in un rapporto preciso con Dio. Ecco, credere che si traduce come mettere fiducia, avere fiducia. E quando proclamiamo la fede cristiana, diciamo credo, diciamo che abbiamo fiducia. Mettere la fiducia in Dio. Allora, perché questo secondo passo l'ho chiamato il credo e voglio evidenziare il tema della fiducia? Perché vorrei proporvi proprio questo spunto, cioè che la risurrezione dice che la fiducia di Gesù nel Padre è stata ben riposta. Quindi attraverso questo secondo passo che ho chiamato il credo voglio proprio, come dire, richiamare a ciascuno di noi proprio questo atteggiamento della fiducia. Ecco, questa fiducia, parola che tra l'altro utilizziamo molto, che ha caratterizzato la vita di Gesù. Già nei racconti della Passione possiamo, come dire, anche brevemente richiamando, possiamo rivedere e ripercorrere questo atto di fiducia di Gesù nei confronti del Padre. Noi ci ricordiamo, abbiamo ben presente nei racconti, diciamo, della Passione, diciamo, tutti quei particolari, quei dettagli dove ci dicono che Gesù è consegnato e si è fatto consegnare in mano ai suoi avversari, ai suoi nemici. Ecco, è molto interessante quel passaggio, no, che viene narrato nei Vangeli, dove c'è questa consegna di Gesù. Questa consegna di sé, questo essere consegnato di sé fino in fondo. Oppure, in un'altra espressione che poi ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, ecco, non è semplicemente consegnarsi o essere consegnato, ma questo amare fino in fondo, amare fino alla fine. No, Giovanni 13, la lavanda dei piedi, che inizia proprio dicendo, no, avendole amati, li amò fino alla fine. Ecco, non dimentichiamo anche questo motore della vita di Gesù, che ha a che fare con, diciamo, la sua resurrezione. Verrebbe da dire in parole molto semplici, forse sintetizzo troppo, semplifico troppo, davvero che colui che ha amato fino in fondo non poteva essere trattenuto in un sepolcro o in una tomba. E che quindi la resurrezione di Gesù è la conferma da parte del Padre della vita di Gesù così come lui l'ha vissuta, cioè spendendola, offrendola, amando, consumandosi fino in fondo. Certo, qua sottolineo più, se volete, una dimensione, direi, esistenziale, o potremmo dire orizzontale. Però credo che questo è molto vicino, può essere un aiuto per comprendere in qualche modo, no, quello che stiamo dicendo questa sera, per entrare un po' attraverso questa finestra. Ecco, questo amare fino in fondo che è vita, e che quindi questa vita non poteva essere trattenuta nella tomba, e che quindi Dio Padre glorifica tutta la vita di Gesù. Gesù che per amore muore, manifesta nella resurrezione che l'affetto di quest'amore è la vita, una vita nuova, diversa, che è pienezza di vita. Ed è proprio a partire da qua, no? Proprio con questa prospettiva che allora potete comprendere perché volevo sottolineare questo atto di fiducia, questa fiducia di Gesù, no? Questo consegnarsi fino in fondo, certo, nelle mani, diciamo, del suo avversario, nelle nostre mani, no? Come abbiamo detto durante la passione, affinché noi potessimo fare esperienza dell'amore, della misericordia di Dio, ma allo stesso modo, ma allo stesso tempo Gesù consegna fino in fondo se stesso, perché prima si è consegnato fino in fondo nelle mani del Padre. E ripeto, il motore della vita di Gesù è l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. E questo amore per Dio, questo amore per i fratelli, come dire, viene riconosciuto e viene, come dire, glorificato attraverso la resurrezione di Gesù. Altre espressioni, Dio resuscitandolo dai morti, da un lato certamente ha voluto sottolineare, no, mettere il sigillo che c'era una relazione speciale, potremmo dire, uno stretto legame tra Gesù e Dio e il Padre. Ma nello stesso tempo vorrei sottolineare che Dio resuscitandolo dai morti, così attraverso questo suo intervento, dicevamo prima, è stata la risposta a quel darsi e donarsi, consumarsi fino in fondo di Gesù. Forse in qualche modo ci possiamo avvicinare a comprendere questa dinamica della morte e della risurrezione. Allora il terzo passo con il Vangelo di Marco. La grazia. Qui ho preso un'espressione dal cammino degli esercizi di Sant'Ignazio. Il terzo preludio consiste nel domandare ciò che voglio. Qui starà a chiedere la grazia di allietarmi e gioire intensamente per la grande gloria e gioia di Cristo nostro Signore. Perché qua ho chiamato questo terzo tempo, questo terzo passo, la grazia? Ma perché mi sembra che ci sia da fare un passaggio da leggere la scrittura, ascoltare un annuncio, ascoltare come questa sera dei tentativi di tradurre e declinare questo annuncio, per entrare in un'esperienza personale della parola che ci viene annunciata. Infatti, richiamando gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, richiamando appunto la grazia, voglio proprio sottolineare che, come dire, che è da chiedere, che noi chiediamo di fare esperienza del Cristo risorto. Allora vedete che in qualche modo sto anche spostando l'attenzione, come per dire, non soffermiamoci tanto anche poi nel momento di silenzio, di condivisione, a riflettere che cos'è la risurrezione, eccetera, eccetera. Certo, l'annuncio ha voluto instradare in questa direzione, ma invece entriamoci, diciamo, con cautela e con desiderio per chiedere di fare esperienza del Signore che è risorto. Ecco, mi viene anche da aggiungere che probabilmente non è la prima volta che chiediamo questo dono, questa grazia a Dio, non è che lo chiediamo la prima volta questa sera. Io credo che ciascuno di noi l'avrà desiderata, la desidera. E allora continuiamo in questa direzione. Però vedete, Ignazio sottolinea la gioia di Cristo nostro Signore. Vedete, poi Ignazio è quello che negli esercizi appunto dice: ricordati che non è il sapere, il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Ecco, è proprio questa la chiave di lettura, se volete, di questa sera. Cioè non è il molto sapere. Quindi certo, alcuni elementi, no? Testi della Sacra Scrittura, un annuncio, la riflessione, però è richiesto a ciascuno di noi di coinvolgersi personalmente nel pregare il testo biblico per poter fare questa esperienza della gioia che Cristo nostro Signore è risorto. Una gioia profonda e una gioia a partire da una sorpresa che Gesù è risorto. Prima di entrare nel Vangelo, allora, così, aggiungo l'elemento di cui vi dicevo prima, no? Come pista, come indizio da cercare. Che cosa ha di particolare il Vangelo di Marco? Vabbè, diciamo, ci sono diversi elementi, ma potremmo dire che cosa manca, per esempio, qua nel Vangelo di Marco? In questa parte, e poi anche nel Vangelo di Marco, che è caratteristico, mancano le apparizioni. Che cos'è che mancava nel testo di Paolo? L'accenno al sepolcro vuoto. Questi sono due elementi, direi, da non sottovalutare o da tenere ben presenti. Paolo ci ha parlato di apparizione e non ci ha parlato del sepolcro vuoto. Marco, il brano del Vangelo che adesso andiamo a vedere, ruota intorno al sepolcro vuoto e non ci parla di apparizioni. Poi ci sono altri brani evangelici che conosciamo, Giovanni eccetera, dove ci sono tutti e due gli elementi. Credo che adesso voler richiamare l'attenzione su questi due elementi va nella direzione che dicevo prima per la preghiera personale. E d'altra parte brevemente accennare al fatto che anche nella Chiesa direi che c'è stata una riflessione, no, per quanto riguarda il mistero della risurrezione di Gesù. No, un cercare di comprendere, un pregare, un riflettere, un sedimentare, un meditare. E ora vediamo il Vangelo di Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro a levar del sole. Esse dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando videro che il masso era già stato rotolato via. Era infatti molto grande. Entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Piuttosto andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ho detto. Ed esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano in preda a timore e spavento e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Ecco, questo testo del Vangelo di Marco ruota intorno al sepolcro che è vuoto. Un sepolcro vuoto nel quale è necessario entrare, si entra, entrando in questo sepolcro c'è un annuncio, c'è l'annuncio della buona notizia, c'è l'annuncio del kerygma. Il crocifisso è risorto, non è qui. Ed è proprio questo annuncio, questa parola, che potremmo dire riempie questo sepolcro che è vuoto. Le donne. Ecco, è molto interessante e molto bello vedere così l'itinerario di queste donne. Immaginare che escono così, escono di casa, primo giorno dopo il sabato, perché il sabato, come dicono altri Vangeli, non si poteva fare nulla. E quindi così, queste donne che escono di casa, che si mettono in moto, in movimento, no? Portando con sé, diciamo, tutto ciò che è necessario per ungere il corpo di Gesù. Ecco, la domanda che ci chiediamo, ecco, è questa: che cosa muove queste donne ad andare al sepolcro? Qual è la loro intenzione? Cos'è che spinge appunto a uscire, ad andare a questo luogo, che è un luogo di morte, sepolcro, come andare al cimitero, per compiere queste operazioni? Che cos'è che li motiva, che cos'è che li spinge? E vedete, loro si muovono, e lascio a voi appunto rispondere, e mentre appunto camminano, si recano verso il sepolcro, sono preoccupate di che cosa? Qual è la loro, diciamo, preoccupazione? La loro preoccupazione è chi ci aprirà, tra virgolette, il cimitero, perché il cancellone è alto, è grosso, è grande, è chiuso a chiave. Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Vedete, l'attenzione è in questa direzione, perché l'Evangelista ci sta dicendo che non è che andavano lì quella mattina per vedere che il Signore era risorto, andavano lì quella mattina per ungere il corpo di un amico, del Maestro, in quanto erano discepoli. E poi vedete, molto bello anche nel Vangelo di Marco questa immagine di un masso, no? L'immagine di questo masso all'ingresso del sepolcro e la preoccupazione di chi, diciamo, ce lo sposterà. Non so se avete appunto mai visto qualche foto, no, di questa ruota di pietra gigante, no, che chiude l'ingresso. Però al di là di questo, perché porto l'attenzione sul masso? Perché mi trovo che il masso è simbolo della morte, qualcosa di grosso, che sembra che nessuno potrà mai spostare quel grosso masso, questa ruota di pietra gigante. Da solo nessuno ce la potrà fare, mai, non riusciremo mai. Allora vedete, loro si avvicinano e questo masso è stato rotolato via. Anche qua l'espressione è importante, quel era già stato rotolato via. Come prima vi avevo fatto notare, è stato risuscitato. Ecco, è proprio la stessa, diciamo, si vuole indicare proprio la stessa azione di qualcuno che ha compiuto questa azione. Però vedete, questo masso che è stato rotolato via. Allora questo masso, questo sepolcro non è più un ostacolo, ma diventa un luogo, dove dicevo agli inizi, che è vuoto, ma che si riempie di una buona notizia. Ecco, questo luogo che richiama alla morte è abitato da una parola che è buona notizia, Ecco perché dovremmo gioire, anche se è curioso, no? Perché tutti avete ascoltato il brano, ce l'avete sotto mano, la reazione delle donne qual è? Quello di fuggire, prese dal timore e dallo spavento. Ecco, timore e spavento, due termini che vengono usati anche in altre parti del Vangelo, della Sacra Scrittura, per indicare quell'esperienza di fronte, come dire, alla manifestazione, dove uno dice qua, come dire, qua c'è Dio, qua ha a che fare l'intervento di Dio. Ecco, entrano in questo sepolcro, vediamo un altro elemento, e videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca. Curioso, no? La figura di un giovane, perché il giovane richiama la vita. Ecco, loro però sono entrate, hanno visto e hanno ascoltato. Vedete che ritorna, hanno ascoltato un annuncio che ha dato loro il messaggero. C'è un messaggero di buona notizia, che tra l'altro dice, voi cercate Gesù Nazareno. Ecco, è risorto, non è qui. Ecco, questo cercare Gesù Nazareno. Adesso qua, se volete più una, come dire, una suggestione personale, mi piace pensare che appunto voi cercate questo Gesù Nazareno e non è qui perché qualcuno vi ha preceduto. Perché qualcuno prima di voi è venuto qui e lo ha liberato dalla morte. Qualcuno che aveva una relazione privilegiata e speciale con questo Gesù di Nazareth. E allora non è qui, è risorto. Dove anche qua, scusate se mi ripeto, questa espressione è risorto, è sempre nella linea, è stato risuscitato, è stato rialzato, è stato svegliato. È stato liberato dal potere della morte, ovvero Dio è intervenuto in suo favore. Come dice Pietro negli Atti degli Apostoli, Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Allora, vedete, queste donne che nel racconto, come dire, dicevo, escono di casa con degli strumenti, no? Per ungere, quindi che partono con questa intenzione, con queste operazioni da svolgere, da fare, che è ungere, no? Il corpo di Gesù, e alla fine ne escono, diciamo, lasciando tutto lì e con l'invito ad andare ed annunciare. Piuttosto andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Quindi dal muoversi per ungere, entrare e uscire con una missione, con l'invito ad andare ed annunciare. Certo, qua siamo col Vangelo di Marco, ed è poi curioso, no, che il Vangelo di Marco, versetto 7, inviti ad andare in Galilea. Poi qui molti commentatori dicono, beh, la Galilea è la nostra, così, la nostra realtà, la nostra vita quotidiana. Sì, è vero, potremmo tradurla così. Ma la Galilea è anche quel luogo particolare dove tutto è iniziato, no, nel Vangelo di Marco, che è legato, guarda caso, a un incontro, no, tra Gesù e Pietro, il primo incontro là sul lago di Genezaret. E allora questo, io credo, vado verso la conclusione, che ci dice, certo, l'esperienza del Cristo risorto, riconoscere il Cristo risorto, ma presuppone una relazione con Gesù. Interessante, no? Nei Vangeli a volte Gesù sembra un giardiniere, a volte un pescatore, a volte un pellegrino forestiero. Ecco, però allo stesso tempo nei racconti, no, io credo che c'è proprio questo dire che comunque c'era stato un incontro, un'esperienza, una conoscenza di Gesù. E poi certo c'è un passaggio nel riconoscere il risorto, una grazia da chiedere, un dono da chiedere, perché come dicevamo prima è lui che si rende, come dire, che si manifesta e noi lo possiamo vedere e riconoscere. Ecco, come dicevo all'inizio, così alcune piste, alcune finestre, ci prendiamo un tempo personale, anche in compagnia di questa poesia di Kurt Marti. Se ci chiedevamo se qualcuno vuole condividere qualche cosa di questo tempo di riflessione. Sì, avete sentito.
Salve, vorrei sapere, mi chiedo se è possibile che questo giovane angelo che loro vedono sia un espediente narrativo, oppure devo pensare che loro hanno comunque avuto questa visione, hanno visto questa cosa?
È una bella domanda, mica è semplice rispondere. I miei confratelli cosa dicono? Io? Beh, sono dei racconti di fede, mi viene da dire, quindi non è che come dire, non è proprio da prendere, cioè adesso sì, è un po' complicato il discorso, non vorrei banalizzarlo dicendo che allora di non prendere il livello letterale, perché sarebbe banalizzare il racconto. Comunque certamente sono dei racconti di fede che raccontano un'esperienza di fede dove c'è un fondamento comunque storico, non è che sia dicendo racconto di fede allora è tutto inventato. Poi la figura dell'angelo, come abbiamo in altri racconti, è la figura del messaggero, dell'annunciatore, della buona notizia. Se tu mi chiedi hanno incontrato veramente l'angelo, non ti so rispondere. È inutile che venga qua, non so se i miei confratelli possono rispondere.
Penso, anch'io non so rispondere, però è verosimile che abbiano incontrato qualcuno perché loro avevano paura, ma non si fermano lì, vanno ad annunciare, quindi probabilmente è verosimile che qualcuno gli abbia detto non state qui, andate a chiamare Cefa, andate a chiamare gli apostoli, quindi un giovane, un giardiniere, un qualcuno. Molto probabile, non si sa.
Diciamo che c'è stata un'esperienza di fede nuova che viene espressa con questo linguaggio narrativo. Non so se...
chiedere cosa significa attualizzare la resurrezione trattandosi di un mistero al quale dobbiamo appunto credere, prestare fiducia. Scusi.
E provi già innanzitutto a declinare la risposta.
No, ma il senso profondo di attualizzarla, attualizzare che cosa di questo mistero? Cioè qual è l'aspetto che dobbiamo attualizzare, perché sennò non si... Visto che è una cosa che è stata fatta su Gesù risorto per volontà di qualcuno sopra, dobbiamo attualizzare questo amore, che cosa dobbiamo attualizzare? Io non riesco a cogliere questo aspetto, mi scusi.
Ok. Io penso che a volte bisogna sdrammatizzare la situazione ridendoci un po' sopra, perché quando preparavo questo incontro già mi aspettavo delle domande che andavano su ma è risorto veramente o non è risorto? È un racconto inventato oppure no? Che cosa significa la risurrezione? Eccetera. E per quello che dicevo all'inizio, poi rispondo alla signora, no, che chiedeva cosa vuol dire nella nostra vita, no, la risurrezione, come attualizzarla. Però prima permettetemi così questa reazione anche a caldo, perché per quello che dicevo all'inizio vi do dei suggerimenti, vi apro delle finestre, perché se volessimo affrontare in modo più serio la risurrezione di Gesù ci vorrebbe più tempo e un discorso più sistematico, perché anche la domanda che ha fatto prima quel ragazzo non è una domanda pertinente e non è che si può semplicemente tirarla via così. Invece per rispondere alla signora io citerei ancora Paolo in quel testo dove io ho messo solo una parte, 1 Corinti